poderosa, par condicio, pari opportunità. È una nomenclatura nuova che ci investe in questi ultimi anni e sembra rivendicare giustamente un certo diritto delle donne. Siamo ancora molto lontani da un vero equilibrio, siamo uguali de iure, cioè sulla carta, per le leggi, per i grandi proclami, dall'ONU ai diritti dell'uomo, ma de facto siamo ancora molto lontani. Basterebbe una piccola statistica, quando noi guardiamo il Parlamento italiano, ma potremmo estendere un po' a tutti i parlamenti del mondo, e sappiamo che il Parlamento è l'insieme dei rappresentanti del popolo. In Italia le donne sono più del 50%, qual è la percentuale al nostro Parlamento? Molto meno. E quindi significa che non è davvero rappresentativo, almeno sotto questo punto di vista. Dico questo perché la pagina di oggi è una dolce e felice pagina in rosa, è un Vangelo al femminile. Credo che sia l'unico caso in tutto il Vangelo in cui a dominare la scena siano due donne, solo due donne. Zaccaria è citato come il padrone di casa, ma non fa nessuna comparsa. Ecco perché vogliamo dire che il Vangelo anticipa queste nostre giuste rivendicazioni moderne che rimangono ancora allo stadio di rivendicazioni e non ancora allo stadio di realizzazione. Anche se questa prima verità deve essere subito completata, altrimenti diventa una mezza verità, e una mezza verità anche una mezza eresia, da un'altra verità. Se è vero che la scena è dominata da due donne, sono due donne che si incontrano, che si parlano, è altrettanto vero che il centro teologico, il punto catalizzatore, non sono loro, ma sono i due bambini che queste due donne portano. Perché oltre che dall'essere accomunate dal fatto di essere donne, sono accomunate dal fatto di essere madri. E ancora sono accomunate dal fatto che sono arrivate alla maternità, sia pure per vie diverse, in modo straordinario. Elisabetta perché è anziana e non ha mai avuto la gioia della maternità e tantomeno lo poteva avere adesso che è nonnina. Maria è giovane, ma è giunta alla maternità per via virginale, quindi si trovano ad essere madri in un modo eccezionale, per un Dio che sospende le leggi della natura. E siccome sto parlando delle madri, oggi è anche la festa di Santa Monica, vogliamo includere e pregare per tutte le madri qui presenti. Oggi Santa Monica è proprio nella ricorrenza, nella memoria di Santa Elisabetta e della Beata Vergine Maria. Due donne che si incontrano e che producono elementi di forza. Solitamente gli elementi di forza noi li misuriamo con i nostri parametri. Chi è più giovane, chi è più robusto, chi ha più soldi, chi ha più potere. E qui abbiamo parametri molto diversi che ci offrono la garanzia di successo. Mentre invece tanti nostri parametri, anche qui leggendo la storia, anche la storia di questi giorni, ci dicono che non è proprio vero che chi ha le armi più potenti sia quello che vince, che chi è più numeroso sia quello che riesce meglio degli altri. Innanzitutto abbiamo un'arma di Maria che è l'arma del servizio, che potremmo chiamare con un termine più generale della solidarietà, l'attenzione ai bisognosi. Maria viene via da un'esperienza esaltante, l'esperienza di Nazareth. Avrebbe potuto chiudersi in questa mandorla di raccoglimento e di silenzio per cercare di capire il mistero alla quale è stata chiamata, il mistero della divina maternità, e invece si mette in cammino. Il suo non è un viaggio di cortesia, non è un viaggio di turismo, si sposta per 150 km, ma è un viaggio di servizio. e Luca ce lo dice perché alla fine aggiunge una piccola nota cronologica che è preziosa. Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi. Siccome Elisabetta era in attesa di Giovanni da 6 mesi, 6 più 3, 9, è rimasta fino al momento del parto, cioè un aiuto a questa donna anziana che non aveva mai avuto la gioia della maternità e quindi sicuramente era impacciata oltre che inesperta. Allora, due donne che ci mostrano il servizio, la solidarietà. Si costruisce una società quando si è mossi da questo principio, che è un principio di amore, che è l'antitesi invece all'altro principio della sopraffazione, dell'egoismo, dell'imporsi, del dire io sono più bravo di te. E poi abbiamo un'altra dimensione che è quella di Elisabetta che celebra le lodi di Maria. Non solo sa che Maria è incinta, ma sa anche di chi è incinta. Maria è ai primissimi giorni di gravidanza e quindi esternamente non c'è nessun segno, neanche credo con una ecografia che non c'era avrebbero potuto individuare la maternità di Maria, eppure lo sa, perché dice il Vangelo piena di Spirito Santo, quindi quello che dice non lo dice per esperienza, per quello che lei riesce a capire, ma lo dice per un suggerimento interiore. E che cosa dice? Dice quelle belle parole che sono state poi codificate nell'Ave Maria, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Cioè sa che Maria è incinta e sa che è incinta di Gesù. Ha che detto che la madre del mio Signore venga a me. Anticipa di oltre 4 secoli quello che il Concilio di Efeso nel 431 sancirà in modo definitivo come madre di Dio. Cosa fa Elisabetta? Celebra le lodi di Maria. Due donne che si incontrano e cantano le lodi e sono espressione della vita. Potremmo dire che questo brano è un festival della vita. Non rivalità, non sospetti. E Maria come risponde? Risponde accogliendo queste lodi, non ha una umiltà pelosa del tipo ma no, una digna, la gestare, ciocchia. Risponde con il Magnifico, la bella preghiera che ci accompagna tutte le sere alla preghiera del Vespro. Cioè, cosa fa? Riconosce questa grandezza e la restituisce a Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Cioè c'è una gerarchia che viene qui riconosciuta, esattamente come Giovanni muovendosi dava i segni di gioia per la presenza del Signore, una specie di inchino che fa al suo Signore e che onorerà durante tutta la vita. Non ancora nato, cioè ancora a livello di feto, compie questo gesto di attenzione al suo Signore. Lo stesso fa Elisabetta nei confronti di Maria, a che detto che la madre del mio Signore, lo stesso fa Maria nei confronti di Dio. Una specie di serena scala gerarchica dove si riconosce chi vale di più e chi è sotto non si sente inferiore, ma è contento del suo posto e celebra chi è avanti. Nessuna forma di arrivismo, di prepotenza, ma quella solidarietà che diventa comunione, che diventa cooperazione, collaborazione o come si dice oggi, corresponsabilità. E qui vediamo il potere davvero femminile che si impone. Contrariamente, ripeto, a quelli che sono i nostri parametri. Oggi più volte ci è stato ricordato e leggendo la storia di questo santuario e di questo popolo possiamo vedere che davvero non sono state le armi a vincere, ma sono stati altri parametri, la fede, la preghiera. Abbiamo sentito nel 1655 gli svedesi volevano invadere, ma non ci sono riusciti. E anche là quando ci sono riusciti, pensiamo ai tedeschi, pensiamo all'invasione, questo povero paese che trovandosi a cuscinetto tra l'ex Unione Sovietica o comunque il grande gigante russo e la Germania è sempre stato conteso, lacerato, ha visto i suoi confini diventare mobili appunto secondo l'occupante o il padrone del momento, eppure ha resistito, veniva qui a pregare. E vogliamo qui ricordare, non con un semplicismo pietistico, ma con una convinzione profonda, il potere della preghiera. il potere vorremmo dire delle idee. E la storia recente ce lo conferma. Il muro di Berlino non è stato abbattuto dai cannoni, è stato abbattuto dalle idee. E tutto questo mondo che si è in qualche modo sfasciato, è stato sfasciato direi non con la forza delle armi, ma con la forza delle idee. E questa Polonia che ha ritrovato la sua libertà, la sua indipendenza dopo secoli di dominazione straniera, dopo essere stata tiranneggiata da una parte e dall'altra, veniva qui a pregare. L'abbiamo visto anche ieri, lo vediamo oggi, ieri in una forma vorrei dire moltiplicata all'ennesima potenza, essendo la festa, il valore della preghiera, il valore di alcune idee che sono veramente portanti perché legate all'uomo, perché provenienti dal Vangelo, è quello che il Signore ci dice, non è che la realizzazione dell'uomo. Praticamente possiamo vedere qui in filigrana, in tanti fotogrammi, la storia del Magnificat. Ha deposto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, quelli che sembravano i forti, invincibili, si sono ridotti a poveri diavoli, e quelli che sembravano gli ultimi, perché sono chiamati il sesto debole, perché non hanno mezzi. Un giorno si racconta che Stalin avesse chiesto ai suoi collaboratori, ma il Papa quante divisioni corazzate ha? Pensava in termini bellici, in termini di potenza militare, ma non ha nessuna divisione corazzata, ha quattro guardie svizzere che sono lì solo per fare la fotografia ai turisti e per fare un po' di ordine, ma poi... Ma noi abbiamo la potenza della preghiera e dobbiamo crederci. Un autore antico, non ricordo più il nome, che diceva chi prega ha le mani sul timone della storia. E vogliamo credere davvero che la preghiera non sia un pio esercizio di vecchiette ormai alla conclusione della loro vita, ma sia un profondo bisogno dell'anima. È un modo perché l'uomo possa essere grande nel suo incontro con Dio, così come queste due donne, semplici, senza nome, vorrei dire quasi, senza storia, sono entrate nella storia della salvezza con un ruolo determinante, Elisabetta e più ancora Maria, perché sono unite al Signore, che hanno valorizzato anche la loro stessa persona. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, potrebbe sembrare un'espressione di grande orgoglio, è un'espressione di verità, l'umiltà è anche verità. Tutti i santuari, le persone che vengono a venerare Maria, a incontrare Maria, per a poter, vorrei dire, avere un lasciapassare in più per accedere al Signore. Ecco allora questo Vangelo in rosa, queste quote rosa che sono concretizzate, ci ricordano il valore delle cose umili apparentemente, ma vere, che sono quelle che diventano i pilastri, i filoni portanti della storia. Vogliamo andare via con una convinzione in più, che la preghiera non è un perditempo, che la preghiera è questo respiro dell'anima, è l'occasione per permettere all'Eterno e al Divino di entrare nel temporaneo e nel finito e per dare a questo temporaneo e finito la dimensione di Eterno e di Divino. È quello che facciamo anche nella celebrazione dell'Eucaristia che insieme continuiamo.